Studio critico del libro Storia del pensiero organizzativo di Giuseppe Bonazzi, analisi capitolo 18. Il capitolo si intitola Adattamento e selezione, l'ecologia delle popolazioni organizzative e riguarda la teoria di Arthur Stinchcomb e le popolazioni organizzative e riguarda anche la teoria di Hanan e Freeman. E io faccio solo alcuni appunti, sarei in grado di commentarlo tutto. Alcune questioni sono complesse e non sono riuscito a capirle, forse con una maggiore attenzione avrei potuto, ma non sono riuscito a capirle. Adesso vediamo. Innanzitutto, due osservazioni. Quando si dice che si studiano le organizzazioni come popolazione, tu dici molte nascono, molte falliscono, e si considera la statistica della nascita e della morte, no? Quello che conta è vedere la popolazione che cresce e che decade. Un'osservazione che vorrei fare è che questa analisi deve tenere in conto del fatto che sì, dal punto di vista statistico le organizzazioni, le aziende, non solo, anche le associazioni, nascono e muoiono statisticamente, ma in ogni morte di ciascuna organizzazione c'è un uomo che soffre e addirittura può togliersi la vita. L'imprenditore, ogni azienda singola nella sua individualità è la storia di sentimenti, di pensieri, di idee, di speranze, di ambizioni e quindi un ragionamento di tipo statistico deve tenere in considerazione questi fatti. Poi un'ulteriore considerazione, sì, è buona la considerazione della statistica se tieni presente che le persone non devono fissarsi su una sola azienda, ma possono passare da un'azienda all'altra e quindi l'elasticità, la dinamicità, senza traumi per il fatto di perdere lavoro perché lo si può trovare da qualche altra parte. Quindi sotto certe condizioni si può parlare dell'uomo come capitale umano, da valorizzare, da far crescere, da selezionare, da formare, da licenziare, da trasferire, ma se ci sono condizioni di vita tali da consentire sempre il benessere fondamentale della salute mentale della persona, nel senso della sua felicità, ecco. Poi, ulteriore considerazione è che quando si parla qui delle condizioni per la nascita delle nuove organizzazioni, a pagina 389, il libro è quello di Franco Angeli, dell'edizione 1992, quarta edizione, di Bonazzi, Storia del pensiero organizzativo, quindi 389, pagina, si dice, no? I fattori per la nascita delle organizzazioni sono il grado di istruzione della popolazione, l'urbanizzazione e poi l'economia monetaria, la rivoluzione politica, eccetera. Ecco, si deve considerare che questi fattori sono proprio quelli che sono prodotti dalla politica, quindi una politica al servizio dell'economia, delle aziende, è un po' quello che sta accadendo in Italia oggi e nel mondo, ad opera per esempio del Premier Renzi, cioè la politica, non tanto politica industriale, quanto politica generale, per esempio guardare l'istruzione, perché poi con la formazione della popolazione ecco che si favorisce un humus, un terreno adatto per la nascita di sempre maggiori organizzazioni. Una nota strettamente scientifica va fatta sul concetto di imprinting storico delle specie organizzative, una piccola critica, si deve in considerazione, non va trascurato, lo si dice chiaramente nel libro, ma bisogna sottolineare soprattutto che in ogni periodo della storia nasce una certa organizzazione perché lì c'è l'invenzione tecnologica che lo consente. Non è che nel 1400, alla fine del Medioevo, può nascere il motore a scoppio. Già quando c'era l'invenzione della polvere da sparo, non so quando, lì già poteva nascere il motore a scoppio, perché c'era già il ferro, mettevi il pistone nel cilindro, però appunto il motore a scoppio è venuto più in là e quindi quando sorge l'impresa automobilistica è perché la tecnologia consente che sorga e quindi non si può dire che a ogni epoca ha la sua organizzazione, perché non c'è organizzazione se non c'è l'invenzione tecnologica. La nascita dell'organizzazione dipende dall'invenzione tecnologica. Ecco, questo punto va sottolineato specificamente, perché non si creda che in ogni epoca c'è la sua organizzazione specifica dell'epoca. No, non dipende dall'epoca, dipende dall'invenzione tecnologica, non tanto dall'epoca, che poi nell'epoca c'è l'invenzione tecnologica. Associato a questa esposizione riprendo un concetto che io ho formulato nel sito e che non ho mai visto formulato da nessuna parte, e cioè come Piaget parla di sviluppo mentale a seconda dell'età, io ho parlato di sviluppo tecnologico e di sviluppo delle civiltà e di sviluppo delle civiltà appunto e quindi anche delle organizzazioni in base e quindi delle idee in base all'era tecnologica. Come l'individuo cresce da bambino, diventa adulto e diventando adulto acquisisce sempre nuove cognizioni, così l'umanità, a mano a mano che progredisce nelle diverse epoche della storia, solo in certe epoche possono darsi certe invenzioni tecnologiche. Ma l'avevo espresso in modo diverso questo concetto, non mi ricordo tanto bene come l'avevo espresso. Ecco, poi un'altra considerazione qui, il fatto che le organizzazioni, se nascono storicamente nel passato piccole, rimangono piccole per sempre, non è vero. Può nascere un'organizzazione piccola nel passato come l'impresa agricola, ma attualmente un'impresa agricola può anche essere di grandi dimensioni, cioè le grandi multinazionali come la Nestlé dell'alimentare. Ecco, e poi le imprese automobilistiche hanno tutte sempre la stessa dimensione. Ecco, questo è dovuto a un'ottimizzazione del rapporto geografia e economia di scala. E poi i diversi concorrenti acquisiscono quelle dimensioni e poi si fondono, si uniscono. Poi, non mi pare che sia sottolineato abbastanza il fatto che non si può utilizzare il modello darwiniano per le organizzazioni, perché qui si riconosce che le organizzazioni sono come sono in senso lamarckiano, cioè apprendono consapevolmente, mutano consapevolmente. Ma non lo si sottolinea abbastanza, perché se lo sottolineasse abbastanza si comprenderebbe che è inefficace parlare di selezione e di modello darwinista per le organizzazioni. Cioè la crescita e l'adattamento consapevole stravolge il modello darwinista. E poi, ecco, queste le ecco, praticamente io ho letto tutto il capitolo. E poi ecco qui la conclusione, no? A differenza degli organismi biologici, le grandi organizzazioni, oltrepassate una certa soglia di età, non vogliono più, non è vero? C'è stata la crisi finanziaria globale che ha fatto cadere addirittura la Lehman Brothers. E poi, ecco, di tutto questo capitolo a me interessa sottolineare quello che ho detto all'inizio, e cioè appunto che tu consideri la popolazione organizzativa per vedere il progresso totale della società, e da un lato alcuni individui traggono vantaggio dalla enorme quantità di organizzazioni che nascono e muoiono, perché dalla morte dei cinema che sono stati qui a Pordenone è sorto il grande cinema della sala di Fiume Veneto, e quindi c'è stato un progresso. Ma quando c'è la morte delle organizzazioni, cioè i singoli cinema, c'è un costo in termini sociali, un costo perché le famiglie vanno in malora, perché c'è la povertà di imprenditori che prima prosperavano, come il centro cittadino di Pordenone, e quindi la considerazione delle popolazioni organizzative che nascono e muoiono, sì, è progresso, però attenzione agli alti costi del fallimento di un'impresa. L'imprenditore viene dichiarato fallito, l'imprenditore ha problemi psicologici perché fallisce, va nella povertà e alcuni addirittura si tolgono la vita. Quindi attenzione a non considerare le organizzazioni economiche alla stregua di modelli matematici, senza considerare l'aspetto umano che sta dietro ogni affare economico, perché è un affare umano dell'uomo.